Dio è per noi o è contro di noi? Tiene davvero per noi, lo sentiamo solidale con la nostra vita personale, con la nostra vicenda, per ciascuno di noi? O lo sentiamo troppo lontano, forse indifferente? Non mi sembra una domanda scontata. È la domanda che c'è nella seconda lettura, anche perché le vicende della vita ci mettono spesso questo dubbio nel cuore, no? Basta guardarsi intorno, questi giorni. È la pandemia, per esempio, tante vicende difficilissime. È molto bella la stazione quaresimale che abbiamo fatto venerdì, con delle belle testimonianze anche di questo, no? Di vicende molto dolorose. Un dottore ha parlato del suo lavoro all'ospedale, poi uno della sua malattia. Ma qui potremmo fare un sondaggio, no? Problemi di lavoro, familiari, separazioni, rapporti con i figli difficilissimi. O anche la vicenda di quel Luca, per esempio, che mi ha molto colpito. Sapete che metà del mio cuore è in Africa, perché ci sono stato 2 anni, eh? E vederlo ucciso in modo così tremendo, no? E mi ha molto colpito l'omelia che ha fatto ieri, mi sembra ieri, il Vescovo di Milano al suo funerale, è perché ha immaginato un suo colloquio con il Signore al momento di arrivare in paradiso. Allora c'è il Signore che gli chiede: ma Luca, ma da dove vieni? E Luca gli dice: vengo da una terra dove la vita non conta niente, dove si muore e non importa a nessuno. Luca, ma perché ti volgi indietro? Mi volgo perché avevo ancora tante cose da completare e non sono riuscito a finirle. E perché sei ferito? Perché mi hanno trattato così. E perché piangi? Ho lasciato una moglie, 2 bambine piccole. Sono dispiaciuto. Vi lascio, andate a leggere l'omelia per vedere come risponde il Signore a tutte queste domande, che però denunciano una difficoltà, una sorta di assenza, di problema, no? Ma dov'è il Signore? È vicino a noi o no? Perché abbiamo anche nella nostra vita, nella nostra carne, vicende di questo tipo, no? È come se paragonassimo il nostro rapporto con il Signore, per esempio, al rapporto coniugale, no? Certo, è bello quando si è l'uno per l'altro, no? Si fa di tutto per star vicino al nostro marito, nostra moglie, valorizzarlo, non giudicarla. Ma altre volte invece è una cosa molto fredda, anzi può diventare anche contrasto, indifferenza. Forse che il nostro rapporto con il Signore è così? Domenica scorsa, ricordate, lo Spirito Santo aveva gettato il Signore nel deserto, tentato da Satana. Gentile, no? Mi sembra che le letture di oggi ci vogliano proprio consolare e confortare sul fatto che Dio non è contro di noi, ma è per noi. Il primo spunto lo ricaviamo dalla vicenda di Abramo, no? Che viene messo alla prova da Dio in un modo tremendo. Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, che ne aveva 2 lui di unigeni, c'era anche Ismaele, ma Isacco, vattene nel territorio di Moira e offrilo in olocausto sul monte che io ti ordinerò. E la cosa che ci sconvolge, a parte questa prova terribile, no? Nessuno di noi sarebbe pronto a offrire un figlio, è che Abramo, con tanta semplicità, obbedisce, accetta di offrire il figlio, non si oppone, non rifiuta. È in silenzio, perché nella lettura, no? Ma purtroppo ci sono dei tagli, è bello, tutto il testo si vede che prende la legna, il coltello, il fuoco, poi, cioè si organizza, 3 giorni di fila devono fare questo cammino. Immaginate questo padre 3 giorni con il figlio a godere del cammino, sapendo che poi lo deve sacrificare. È terribile. Eppure l'atteggiamento di Abramo è molto affidato, molto silenzioso, molto mite, non molla proprio nel momento della prova suprema. Ma perché questo? Ma perché il suo rapporto con il Signore non parte da lì, è molto più antico, no? Gli ha detto addirittura di uscire dalla sua terra, no? Poi era sterile lui e sua moglie e gli ha regalato il figlio, ma tante cose. Quindi per Abramo è tutto un grande cammino con il Signore, quello è una prova, ma lui lo sa che il Signore non è contro di lui, ma è per lui. Tanto che accetta anche questa prova, e che benedizione poi che ne riceve da Dio. E anche il Vangelo di oggi, della trasfigurazione, mi sembra che ci rassicuri ancora di più, perché Gesù prende con sé questi 3 discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, li conduce sul monte. Bello, speriamo presto di poter fare anche noi un bel viaggio fino lassù, fino al monte Tabor. E cos'era successo? Perché nel Vangelo dice che 6 giorni dopo li porta sul monte, ma 6 giorni prima era successa una gravissima crisi tra lui e i discepoli, proprio uno shock. Gli aveva chiesto: ma la gente chi dice che io sia? Giovanni Battista, il profeta, Pietro, tu sei il Cristo. E Gesù aveva cominciato a insegnare loro che doveva soffrire molto, fino a morire, essere ucciso. E lì c'è proprio il rifiuto di Pietro: non ti accadrà mai. E Gesù gli dice: Satana. C'è proprio un problema grosso davanti a questa prospettiva che il loro maestro vada a morire. Ma Gesù insiste: se qualcuno vuol venire dietro a me, prenda la sua croce e mi segua, rinneghi se stesso. Quindi c'è un inizio, diciamo, di comprensione da parte dei discepoli di quello che Gesù sta per vivere e soprattutto che chiede anche a loro. È molto forte. E allora è ancora più bello questo prenderli e portarli sul monte e fargli questo regalo. E perché è un regalo, no? Si fa vedere con queste vesti bianchissime, nella gloria. E poi ci sono Mosè ed Elia a parlare con lui, bellissimo. Facciamo 3 tende. E poi quella voce nella nube: questo è il mio figlio prediletto, l'amato, ascoltatelo. È Dio stesso che interviene su quella gita sul monte per rassicurare i discepoli che quello lì, con quel percorso, è proprio il suo figlio amato, non è un errore, non gli ha detto una cosa folle. E il problema è però che i discepoli faranno lo stesso tanti errori, nonostante il regalo, perché questi 3 sono quelli che poi nel Getsemani non riusciranno a vegliare con lui, si addormenteranno quando Gesù sarà nella crisi profonda, ormai prossimo a essere catturato. Sono anche i discepoli che lo abbandonano quando lui viene portato via. Pietro lo rinnegherà. E davanti alla passione del loro maestro, nemmeno il regalo della trasfigurazione serve a fargliela vivere in modo diverso. Ma penso che sia così anche per noi. Non ci possiamo preparare a queste prove. È impossibile. Alle prove così forti che ci mettono davanti al mistero della croce, noi Certo, i regali ci faranno tanto bene, ma non basta, non basta. Perché il Signore non è che ci fa il regalo perché così li affrontiamo bene, ecco, con leggerezza, ma assolutamente. Perché ci vuole far capire che anche nonostante il nostro tradimento, i nostri fallimenti, il fatto di essere discepoli da poco, nonostante questo Lui tiene per noi. Non sarà contro di noi. Anche se noi saremo contro di Lui, in un certo senso, proprio appunto nel senso di tradirlo, o di rinnegarlo, di allontanarci, o di discutere con Lui, nonostante tutto questo, Lui sarà così forte con noi da tenere lo stesso per noi. E questo è molto bello. Quindi penso che il regalo di oggi è proprio questo, no? Lo dice Paolo nella lettera. Dio, che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? E lui ci regala lui, Gesù, ma anche tutto il resto. Ce lo consegna nella Pasqua, che noi andremo, se Dio vuole, a vivere con profondità, finita la Quaresima, e ci dona ogni cosa, ogni dono, ogni sicurezza, ogni forza. Ecco, allora, apriamo oggi in questa breve tappa, potremmo dire, della Quaresima, apriamo il cuore a questo regalo, accettiamolo senza riserve, apriamo il nostro cuore alla sua gloria, a contemplarla, a lasciarci prendere per mano. Impariamo da Abramo la sua umiltà, il suo silenzio, la sua obbedienza nella fede. Rendiamoci disponibili a seguirlo anche nella croce, a offrire la nostra vita per lui. È perché il monte lì, la gita, finisce in modo sorprendente, no? Ascoltatelo, poi non rimane più nessuno se non lui, Gesù, solo con loro. Noi siamo soli con lui, in un certo senso. Possiamo ascoltarlo. È perché ascoltandolo che impareremo ad affrontare con sapienza e affidamento la nostra vita di dono, la nostra vita donata. Perché l'appuntamento, come dice il Vangelo, è la resurrezione. Non dite niente a nessuno finché io non sarò risorto dai morti. È questo che ci aspetta. Aspetta tutti noi, non solo la croce, ma ci aspetta la vita da risorto. E oggi sul Monte Tabor ne abbiamo una piccola anticipazione.